Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, ben trovati e ben sintonizzati su Radio Nuova Trieste. Rullo di tamburi, abbiamo con noi Muzio Bobbio, il proprietario del teatro.
Buongiorno a tutti. No, quello era...
Era tuo zio.
È lo zio.
Lo zio che ebbe la stessa maestra elementare che hai avuto tu e tuo fratello. Cioè una maestra che ha solcato come una freccia... Le linee
della famiglia Bobbio a Trieste.
Della famiglia Bobbio e anche delle generazioni che si sono susseguite. Ma abbandoniamo la maestra perché abbiamo finito l'elementare.
E ci rivolgiamo alla classe di istruzione superiore.
Allora, sì, no, tu hai fatto le medie come me, cioè
non
c'erano...
No,
sì, ma ero abituato a intervistare gente più anziana che poteva scegliere tra le medie e le commerciali. Addirittura a un certo punto intervistai uno ancora così anziano che poteva scegliere tra tre: avviamento al lavoro, medie e commerciali, una roba impressionante. Io credo che sarebbe molto meglio una roba così ancora adesso. Io sono un po' tradizionalista, però sarebbe interessante perché, soprattutto adesso che i ragazzi sono manualmente modificati a non essere più intelligenti, perché i bambini sono intelligentissimi, poi man mano che crescono diventano sempre più imbecilli, al di là della crescita, dell'adolescenza, preadolescenza, tutte queste cose, cioè proprio vengono schiacciati. Allora il fatto di metterli nuovamente davanti ad una decisione per la vita a 11 anni, a 10 anni e mezzo, 11, beh, insomma, interessante. Vabbè, comunque, ha detto a questa, aspirò e andiamo avanti.
E purtroppo la società ha deciso che le scelte di vita si fanno più
a 40 anni.
Praticamente sì, no? Come raccontava Gaber, no? Beh, adesso devo decidere cosa farò da grande. In fin dei conti, per laurearmi mi mancano soltanto 24 esami. Era una battuta di qualche decennio fa.
Gaber ormai purtroppo ci ha lasciato da parecchio.
Peccato, lo apprezzavo veramente molto. Era in grado di far sorridere anche delle cose più crude della vita.
Sì, era capacissimo, era proprio interessantissimo. Tra l'altro triestino anche lui.
Di origine, sì. Gabershack.
Che poi veniva... Venne a abitare invece a Milano, per cui diciamo ci siamo scambiati.
Se tu sei venuto di qua
e lui è venuto di là.
Beh, allora parliamo della scuola media che...
Il primo giorno delle medie, come
andiamo? Non me lo ricordo.
Non te lo ricordo.
Mi ricordo il primo giorno delle elementari, ma non quello delle medie.
Io mi ricordo il primo giorno delle... tutte e due, sia delle elementari che delle medie. Mi hanno detto che non devo interrompere, ma io sono fatto così. Ma è divertentissimo perché nel primo giorno delle medie, era il primo anno che invece di cominciare il primo di ottobre, le scuole cominciavano al 10, 12, 15 settembre, non so che cosa. E mio padre prendeva sempre le ferie per la famiglia a settembre. E quindi arrivavamo con 3-4 giorni di ritardo. E allora entro col libretto delle giustificazioni, faccio così, la maestra di italiano fa: cominciamo bene, Vatti.
Ecco. Welcome.
Scusami l'intromissione.
No, non ricordo di aver avuto professoresse così rigorose. Era, diciamo che era un periodo, come dire, l'ingresso è stato tranquillo. Come idea così. Invece è stato un po' più ostico il fatto che un bambinetto piccolo di statura, a meno ero all'epoca il terzo più piccolo della classe, un po' il febbrico dei lineamenti, arrivasse con anche i ripetenti che avrebbero dovuto accedere alle seconde, invece erano rimasti in prima, e lì mi sono trovato un po' spiazzato perché... Ricordo appunto, era un mondo completamente diverso rispetto a quello che ero abituato alle elementari e non è stato un periodo così. ho avuto qualche difficoltà a cambiare mentalità, ecco.
Ricordo. Ma tu chiamavi professori maestro e maestra ancora?
No, maestro non è maestro, alle medie erano già professori.
Lo so che erano professori, però io, disgraziatamente...
Sì? Chiamavi ancora maestra e professore?
Sì, sì, e mia madre si arrabbiava da morire. No, il professore dicevo professoressa, ma quando parlavo con mia madre, la maestra d'italiano... Ah, e lei si arrabbiava, come maestra, finalmente il professore... Non volevo crescere, vabbè.
O non volevi pensare che il mondo attorno a te fosse cambiato?
Può darsi, era molto più triste la scuola media rispetto alle elementari. Le elementari erano molto più...
gioiose.
Sì, ma anche i corridoi erano più belli, più luminosi, così. Invece lì era proprio una classe molto buia, molto...
Ma io ricordo... No, ricordo alcune cose, come sempre, in ogni ambiente, cose positive e cose negative. Ricordo di positivo, per esempio, che l'insegnante di disegno o equipollente aveva deciso di trasformare tutto il muro di contenimento della collina dietro la scuola in un gigantesco murale. E noi ragazzi avevamo partecipato. Questo mi piaceva molto, perché lui aveva preso dei tratti dei disegni dei ragazzi, di tutti noi ragazzi, e li aveva composti in un gigantesco poster lungo decine di metri. Questo lo ricordo come una cosa molto bella. E lo stesso insegnante, come dire, nel suo tempo privato dipingeva. E lui aveva avuto questa idea di fare questo gigantesco murale con tutti i disegni, i pezzi di disegni dei miei ragazzi.
Quindi fogli, quindi?
No, partendo dai fogli.
Lui li riproduceva.
Li riproduceva sul muro, ingranditi, componendo un disegno, sarà stato lungo 50 metri.
Che cosa incredibile.
Tutto il muro di contenimento della collina per tutta la lunghezza della scuola.
Quindi era un professore forse un po' contestato dagli altri professori per una roba di questo tipo? O piace tantissimo oppure...
Di questo non ricordo.
Forse non l'hai mai saputo neanche.
Probabilmente no, un bambinetto. Ricordo invece, con piacere, la maestra di matematica.
Maestra, ci sei cascato anche tu.
ho usato il termine maestra perché in realtà era una persona molto materna e quindi mi ricordava un po', no? Era matematica e scienze ed era proprio veramente me la ricordo quasi con affetto, no? E ti invogliava anche così ad approcciarti, ti aiutava anche psicologicamente, diceva ma le cose sono semplici. Mi ricordo meno altri insegnanti, mi ricordo quel povero uomo del professore di francese che era oggetto di tutti gli scherzi, di tutte le angherie che i ragazzini potevano immaginare. Infatti uno ne aveva fatto uno grosso di scherzo che non è piaciuto a nessuno. Pensava di, sai, quelle... c'erano gli scherzi di carnevale che ghiacciavano, no? Che gli davano una sensazione di freddo immediato, solo che erano a base di solvente. E lui, versandolo sulla sedia, ha sciolto la vernice trasparente della sedia, che si è appiccicata sul fondo dei pantaloni del professore, e che giustamente si è arrabbiato perché...
Non l'hanno sospeso.
Lo hanno sospeso.
L'hanno sospeso, perché insomma... non dico essere espulso da tutte le scuole del
regno,
della,
no?
Della Repubblica, però insomma...
sì, ho tanti di questi piccoli grandi episodi, ho grandi ovviamente anche i bulli, sia della mia classe, no, pochi, ma delle classi adiacenti sì, ce n'erano diversi che erano non proprio bulletti, no, ma erano, qualche volta erano proprio pesantini anche verso di noi delle prime. E invece all'epoca avevo cominciato con molta convinzione una strada che ho dovuto sospendere molto rapidamente e riprendere successivamente nella mia vita, che invece sarà importante, anche perché ancora oggi, a ultra sessantenne, continuo a praticare. Cioè ho cominciato a 12 anni a fare arti marziali, praticare arti marziali, all'epoca judo.
Io pensavo, dice... continuo a praticare, pensavo di aver capito male che tu non fossi un grande frequentatore della chiesa, dico, oh, che bravo, è un pio devoto, invece no, vabbè, un giudoteca, vabbè.
Beh, ma sono due strade che,
parallele,
che se fatte con serietà entrambe portano alla crescita delle persone.
Sì, questo sicuramente.
Ovviamente,
però,
attraverso sì, non sono la stessa cosa.
Le parallele si incontrano solo all'infinito, dice la fisica,
esatto.
Per cui chissà.
Beh, però posso dirti questo, frequentando appunto il mondo delle arti marziali c'era un maestro giapponese che diceva, sì, ma no, fin dei conti, no, il buddismo è simile alle arti marziali, e gli ho detto, la strada del Buddha è la strada del Buddha, la strada dell'arco è la strada dell'arco. Cioè, non confondete le due cose. Sono tutte e due vie per la crescita personale, ma non vanno confuse.
Mi dicevano anche che le arti marziali orientali si rifanno all'albero di ciliegie, che è molto orgoglioso, ma quando nevica china i suoi rami e fa cascare la neve. Mentre...
Non era l'albero di ciliegie. Nella cultura giapponese c'è molto l'albero, più che l'albero, il fiore del ciliegio, sakura. L'albero, il ciliegio giapponese si chiama sakura, ma quella, l'immagine che tu hai riportato è l'immagine con la quale viene spiegato l'arte marziale del judo. Ma era il salice.
Ah, salice. Oscar,
il salice
è
molto flessibile e sottile, che flette, no, i propri rami per scaricare il peso della neve, e mentre la quercia, che vuole resistere a tutti i costi al peso della neve, poi si spezza. E invece il sakura è un simbolo un po' diverso. È il simbolo della persona che accetta di lasciare la vita con facilità, così come dura poche settimane il fiore del ciliegio e con naturalezza si stacca dall'albero quando viene il momento giusto, così era il simbolo del samurai, no? Che cede la sua vita a favore della sua società, del suo signore, in modo naturale.
Vabbè.
Parliamo di un'altra cultura oggettivamente.
Sì, sì, sì. Beh, no, ma comunque quella, la cultura effettivamente si riconosce, diciamo. È molto interessante, questa, a me piaceva molto, perché poi dopo mi spiegava un tuo collega, diciamo, di arti marziali, una cintura nera, terzo, quarto dan, non so che cosa, di judo, quando ero militare, mi spiegava che tutta l'energia che io metto per aggredirti, tu la usi per farmi del male a me, che è un po' anche la cosa di Satana, tutte le armi che noi usiamo per cercare di contrastare il peccato, lui le usa contro di noi per farci cadere nel peccato. Quindi dico,
no, beh, in realtà è un po' diversa. La filosofia nasce, diciamo, nel 600, 1600, in cui un samurai aveva trovato il modo. Dunque, il Giappone usciva dal Sengoku Jidai, cioè da tutto il paese in guerra. 130 anni circa di insomma, stragi, la massificazione del combattimento, insomma. E lui diceva, prima c'era tutte le arti marziali che finiscono in jitsu, che vuol dire letteralmente arte. E poi è lui che ha, come dire, portato il passaggio alle arti marziali che finiscono col termine do, cioè via. E diceva, se tu sei superiore al tuo contendente, anche se lui cerca di ucciderti, tu non devi ucciderlo, devi risolvere l'attacco, non devi risolvere l'attaccante. Quindi non per fare del male, ma per impedire che lui faccia del male a te senza creargli un danno definitivo. Questa è la filosofia delle arti marziali dal 1600 in poi.
Sì, ma insomma, io ti vengo addosso, tu mi butti per terra e poi dici, vabbè, mi dai la mano e mi ritiri su.
Ma sì, l'immagine può andare, sì. Ma senza farti male, senza romperti le ossa, no? Soltanto farti capire che non è il caso che tu insista.
Insomma, interessante. E quindi hai cominciato alle medie questo?
Sì, a 12 anni, sì. Però
adesso sei cintura nera, danzi, uno,
sì,
due,
sì,
tre.
Un po', di 5 arti marziali.
Di quanti dan sei?
14. E beh, in realtà appunto ho cominciato a 12 anni, ma racconterò perché ho dovuto interrompere quasi subito.
Ma quando sei cominciato?
12 anni.
Ah, 12 anni, ho capito 14.
No, no, le medie. E però ho dovuto, racconterò, smettere presto, ho ricominciato da un po' più grande e da lì non ho più smesso.
Vabbè, comunque alle medie, diciamo, questo fare il judo ti serviva per sfogare un po' quello che ti opprimeva dentro la scuola.
Sì, sì, anche, poi non solo, anche con le amicizie. Perché ricordo, non è stato un bel periodo per me, specialmente gli ultimi 2 anni delle medie, proprio perché vivendo in periferia, no, e lì c'erano, vabbè, insomma, non c'era, il mondo non era fatto tutto di gentleman, ecco.
E, in che parte della periferia?
San Giovanni.
Ah, San Giovanni.
E all'epoca c'erano anche molti furti,
insomma, sì, sì, conosciamo,
insomma, non era il posto ideale, ecco. Uh-huh. E era successo questo, che dopo circa 6 mesi di pratica di judo, mi ricordo che con un fortissimo accento meridionale uno dei maestri mi aveva detto: io te do la cintura gialla, no? Quindi sembrava che fossi tra le persone più convinte, ecco, nella pratica, tra i ragazzini. Ma c'era qualche bulletto e alcuni si erano coalizzati, sembrava ce l'avessero contro di me, il perché non l'ho mai saputo. Purtroppo però l'allievo preferito, il pupillo del maestro, era in questo gruppo. E finché si limitavano a un po' di sfotto, boh, poco niente, entrava in un'orecchio e usciva dall'altra. Però ci stavamo cambiando alla fine di un allenamento, e uno di questi è arrivato alle mie spalle e mi ha spinto a terra, indietro. E lì d'istinto ho reagito aggressivamente, così come sono stato
aggredito.
Sì, sapete cos'è andare a fare la candela? Quindi si va giù sulle spalle, si alza il bacino e l'ho colpito in faccia con un calcio.
Vabbè, questo allora, sì, inalberato. Non sai perché, allora ti racconto una barzelletta. C'era un prete che va in un collegio a confessare, e avviene il primo bambino, ha fatto questo, e ha buttato della carta nel posto. Ah, la sai. Arriva un altro, ha buttato la carta nel pozzo, alla fine viene un bambino che tutti quanti hanno buttato sto della carta nel pozzo, alla fine viene un bambino che non ha fatto niente, perfetto, dice: no, non ho fatto questo, non ho detto le bugie, ho studiato, non ho mangiato la marmellata, sono andato a letto quando mi dicevano, ma insomma avrei buttato della carta nel pozzo, non sono io della carta. Forse per questo
e lì appunto
insomma, gli hai rotto il mento.
No, nessun danno, neanche un livido, forse. Fatto sta che, anche perché avrò, non so, 30 kg, neanche no.
Sì, ma l'altro giorno una bambina di 5 anni e 3 quarti, anzi 4 quinti, mi fa: ti faccio vedere come faccio karate. Mi ha dato 2 pugni e 2 calci sulla gamba che mi sono venuti i lividi. Cioè, piccolissima, stum, tum, mamma mia, una roba impressionante. Dico, questa è bravissima.
E dopo questo, la persona che mi ha spinto alle spalle, oh no, ma noi scherzavamo, adesso faremo sul serio. Cambiato rapidamente, saltato la panca, questo ha cercato di afferrarmi per la spalla, mi sono divincolato, vado davanti alla porta e il pupillo del maestro me lo trovo davanti, che mi voleva bloccare l'uscita. Gli ho dato una spallata, l'ho messo contro il muro, gli ho aperto la porta per uscire sulla faccia e me ne sono andato. Ovviamente non sono più tornato in quella palestra. Questo è stato il mio primo approccio. No? Pensavo di essere in un ambiente pulito, piacevole per me, invece mi sono trovato ancora nello stesso ambiente sociale.
Non hai chiamato il maestro, insomma.
Non ho chiamato il maestro.
Non sei più andato nella palestra, senza farti proprio più vedere?
Esatto.
Ah, cioè senza neanche dire...
No, chiuso.
Cioè determinato, anche a 12 anni, praticamente uomo, cioè a 12 anni. Pazzesco, io non...
Ma anche perché non sarebbe servito, tanto più appunto era il pupillo del maestro, anche se l'avessi detto al maestro: guarda che hai questo genere di persone, avrei concluso qualcosa. Mi ricordo addirittura il cognome di questo
no,
ragazzo.
No, non dirlo, grazie.
No. Stare, lo ricordo, non... però. Ricordo anche il nome del maestro. Era un pompiere.
Il maestro?
Sì. Il mestiere faceva il pompiere e di sera allenavano i ragazzini.
Sì, normalmente è così, cioè uno difficilmente fa il maestro e basta, non è...
Beh, c'è qualcuno anche a Trieste che può permettersi di vivere insegnando.
Sì, sì, io ho battezzato e sposato uno che adulto, un battesimo di adulto, che era maestro di tutte queste robe qui, cioè cintura nera di karate, e poi maestro di ginnastica, eccetera, eccetera. Cioè, il suo lavoro è stare in palestra, praticamente, o sul tatami. Vabbè. Buon per lui. Ci fermiamo qualche minuto per ascoltare una canzone degli Alan Parsons Project, The Turn of Friendly Cart, che è così, siccome questa vita è un po' particolare, mi pare una vita che appunto ha fatto girare improvvisamente già da adesso la carta migliore. Il disco The Turn of Friend Carter proprio degli Alan, è stato il mio primo disco degli Alan Parsons Project che acquistai, perché quando sciavo con mio cugino che era stato a studiare in America, così lui se ne aveva il Sony alle orecchie mentre scendeva, a un certo punto mi fa sentire, si ferma e mi fa: senti qua, sento questi violini, queste cose. Sono tornato a casa dallo sci e siccome mi avanzavano ancora soldi, dovevo essere ricchissimo, quella volta non, adesso no, ma quella volta sì, e mi sono comprato questo disco, fantastico, vabbè, andiamo.
È un autore che musicalmente apprezzo moltissimo, anche perché, forse qualcuno lo ricorderà, lui ha cominciato come tecnico audio.
Sì, dei Pink Floyd. Sono
è stato il tecnico del famosissimo album The Dark Side of the Moon.
Fantastico.
Sì, e diciamo una parte di quel sound, di quel suono, sicuramente è stato rimasta grazie a lui. E poi da lì è partito e devo dire che ha fatto grandi, grandi bei pezzi musicali.
Ah, assolutamente. In quel disco lì c'è anche Time, che è fantastico.
Esatto.
Che è una cosa meravigliosa, non, cioè, proprio.
Sì, sì, sì. Ma no, tutto l'album è veramente. Quello è successivo, per me sono dei capolavori.
Io all'epoca... The Sky, no? Il successivo è In the Sky?
No, la Person o di Pink Floyd? dei Pink Floyd.
No, no, nell'album di Turn of Rain the Clown, okay, c'è una canzone che si chiama Time.
Perché anche Pink Floyd...
Sì, lo so, lo so, lo so, ma lì è l'album Time. Non so, Pink Floyd ne ho qualcuno di album, alcuni mi piacciono, altri mi sono pentito di averli comprati.
E altri sono un po' duretti così da ascoltare.
Insomma, so, sono forse po', non so, i primi che, cioè, ci sono alcuni che si sentono i puristi così, di, ah no, i Pink Floyd una volta mi piace The Final Cut, The Wall, Time, Oversight of the Moon, eccetera, insomma.
Vabbè. Io all'epoca ricordo che ritornando ai miei, all'epoca delle mie medie, ascoltavo quasi esclusivamente musica sinfonica descrittiva, che amavo molto. Il rock è arrivato dopo i 14 anni.
Musica sinfonica descrittiva.
La pastorale,
sì,
Beethoven,
sì,
no?
Sì, ho capito, capito.
Questo genere, so, gli autori, anche io ascoltavo, gli autori russi, per esempio, Overture. Quello è un pezzo popolare, non è d'autore. Per me era delle parentesi che avevo molto belle, perché nella musica descrittiva, secondo me, se socchiudi gli occhi e ti lasci trasportare, hai delle immagini, no? La musica ti comunica delle sensazioni, e quella musica rispondeva alle sensazioni che in qualche modo all'epoca vivevo. Quindi
che bello. Sì. Peccato che non so se lo fanno più, ma c'era un tempo che in Toscana c'era una cascina che faceva spesso questo tipo di concerti, musica Dai. Descrittiva, e allora erano aperti a tutti, perché prendevano dei sovvenzionamenti regionali, no? Però tendenzialmente andavano soltanto quelli che venivano invitati dal padrone della cascina. Io vengo a leggere sta roba, c'era i concerti brandeburghesi all'inizio, poi insomma dico ai miei genitori: andiamo, siamo andati in cinque. Quando siamo entrati tutti si sono girati un po' così, e poi tutti sorridenti ci hanno fatto sedere. Alla fine c'era pure una cena e ci hanno detto: ma sì, non vi aspettavamo perché non viene nessuno. Strano, perché comunque c'erano fuori cartelle, perché per avere la sovvenzione...
Doveva essere pubblico.
Doveva essere pubblico, pubblicizzato e tutto. Noi eravamo gli unici cinque fuori dal gruppo.
Dal coro.
Diciamo. Vabbè, scusa, dimmi.
Per carità. No,
era... E a 14 anni ha incominciato con il rock.
E sì, in particolare proprio con il primo pezzo rock che mi ha attirato è stato Wish You Were Here dei Pink Floyd.
Invece io il primo pezzo rock che ho sentito è proprio quella
Rock Around the Clock.
Rock Around the Clock, quello lì, proprio... Perché un giorno mio padre mi portò, avevo 13 anni, mi portò sto disco e la prima canzone era questa.
E ti sei innamorato.
Innamorato, sì. Ce l'ho ancora, ogni tanto me l'ascolto.
Beh, ma proprio di innamoramento, quell'età, ricordo, è stata l'età dei primi innamoramenti.
Non parliamo di questo. Scherzo. Quando? 13 o 14?
Il primo bacio puro e casto a 11. Però... Le prime attrazioni verso l'altro sesso sono arrivate in quel periodo, sicuramente.
Ma 11 anni? 11-12 anni già cominciavi a averci
questo. Diciamo che mi ricordo anche il nome della ragazza, era una vicina di casa, che ricordo. L'anno dopo è arrivata una ragazza che viveva in Carnia, era dagli zii, e lì avevo preso una bella scottata. Perché poi gli era andata via e io ero rimasto, e sì, mi era rimasto per un bel po'. Succede.
Se la vi.
Se la vi.
Ce la sai.
E invece gli ultimi due anni, allora, premessa.
Ma tu hai fatto latino alle medie?
Sì.
Ma tu eri uno degli ultimi che ha fatto latino?
Sì, l'ho fatto per due anni perché sono stato bocciato in seconda media.
Bocciato? Oh,
no, ero cotto, arrivavo, mia madre e la professoressa di matematica di cui si parlava, si erano parlate, io andavo in classe ma addormentavo sul banco, quindi era un momento di crisi fisiologico, probabilmente.
Ma sì.
E difatti ho fatto due anni di latino, ma per questo motivo.
Ah, poi dopo l'hanno tolto.
Sì, no, era facoltativo in terza.
La facoltà di interno.
All'epoca. E invece lì è stato un periodo, appunto, di evoluzione non felice, perché non mi trovavo più né con i compagni di classe né con i compagni di giochi, e per un paio d'anni sono rimasto un po' da solo. Il ricordo non è felicissimo, e quindi sto tamburellando con le dita.
Credo che le medie siano un periodo abbastanza brutto per tutti. Io mi ricordo i racconti di mio fratello più grande, che tornava a casa ridendo: è successo questo, quello. Io non avevo niente da raccontare, perché ero un po' calimero, cioè mi sentivo perlomeno calimero. In realtà ero un rompipalle, cioè ero proprio un inzighino, non so come si dice, uno stuzzicatore proprio, andavo a stuzzicare. Tutte le situazioni.
Non ti dico come si dice in dialetto, perché non è il caso per radio.
Va bene, non diciamo. E invece mio fratello, tutto entusiasta, un giorno, negli ultimi anni, che uno di questi ultimi 5-6 anni fa, così, gli disse: beato te che alle medie, ma figurati, è stato un periodo terribile. Sono rimasto: ma come? Raccontavo.
È il periodo in cui dovrebbe cominciare a svilupparsi l'individualità.
E quindi non sei né carne né pesce, ma proprio...
Perché abbandoni il riferimento dei genitori, ma non sai ancora sceglierti un riferimento. Per me è venuto dopo, con le superiori, no? Cominci ad abbandonare, come dire, psicologicamente, staccarti dal mondo familiare, ma non sai ancora a quale mondo aderire, no? Non sai ancora... Sì, hai il problema di distinguere la goliardata dalla sciocchezza che stai per combinare.
Mi fa venire in mente il libro di religione che c'era in prima media. Sono andato a comprarlo, così poi lo guardavo con i miei genitori e dicevo: guarda un po' che brutto questa pagina, cosa dice, delle cose scandalose, così dice, e faceva vedere un bambino di 11 anni con sua mamma e suo papà, che li guarda, e poi di fianco c'è la terra e la luna. Dice: ti stai staccando dalla tua famiglia, sei come un satellite che gravita intorno alla terra. Io non mi voglio staccare qua. Non ti staccherai, mio padre è molto saggio, così. Dice: no, è arrivato il momento di staccarsi, e così. E io non riuscivo a capire. Allora, sì, a volte fai dei giochi da bambini delle elementari, e poi ti annoi, oppure vai. Una cosa terrificante.
E ti confronti con i ragazzi più grandi, che hanno 2 anni più di te, e hanno il motorino. E io non posso ancora avere il motorino, ma vorrei avere il motorino. No, la bicicletta più bella, no? Ti vengono anche queste cose, no? Vedi,
sono dire, anche più forti.
Sì, ti stai schiudendo, no? Dall'uovo di Pasqua, e ti stai approcciando al tuo mondo che cambia. E questo lo ricordo di aver fatto difficoltà.
Anche il mondo che cambia, poi cambiamo anche fisicamente, e questo è un dramma, penso, almeno per me lo è stato, una cosa terrificante.
Io sono passato da uno dei più piccoli a una statura media, quindi mi sono allungato abbastanza rapidamente. Ero appunto tre piccolini, adesso sono 1,77.
Infatti,
quindi...
mi dicevi: ero piccolino, dico, ma non mi sembra proprio.
No, adesso sono in statura. La mia statura è media, più o meno, per la regione e per l'età che ho, mentre ero proprio tre piccoli.
Nei
primi anni, sì. Potrebbe essere stata la causa anche di quel periodo di difficoltà fisica che ho avuto.
Sonnolenza,
no? Sì, esatto.
Io ce l'ho avuto a 14 anni, quando sono andato in prima liceo. Una roba terribile, non facevo niente, non mi interessava, non c'era niente che mi interessasse.
No, io invece, per fortuna, il mio cambio è stato proprio con il passaggio alle scuole superiori, che questo periodo di isolamento, questi 2 anni che ho avuto di isolamento, che ho abbandonato sia i compagni di classe che i compagni di giochi con i quali non mi trovavo più. Invece, con i primi anni dei superiori, ho trovato un gruppo invece che ho gradito molto frequentare, infatti l'ho frequentato poi per gli 8 anni successivi, ed è stato l'ambiente spelio alpinistico triestino.
Sì, però prima,
però
prima
di queste cose ne parleremo da...
Come sei tornato? Cioè, vabbè, ti sei fatto bocciare, pazienza, anche io, figurati, ma non alle medie, alle superiori. Ma come sei tornato al judo?
No, sono tornato da adulto.
Ah, da adulto?
Da adulto.
Ah, pensavo a 14 anni avessi ripreso.
No, anche perché c'erano anche altre possibilità sportive, diciamo sportive, marzialistiche, ma non mi piacevano, nel senso che a Trieste c'era karate, ma il maestro giapponese che frequentava, diciamo lo stesso, il suo referente a Trieste, anni dopo aveva dichiarato ma quello era matto. E, pretendeva tanto dai ragazzi in palestra al limite della violenza durante le lezioni. Quindi ho pensato bene di non frequentare quel mondo. Nonostante fosse attirato, un maestro che picchia gli allievi, non, no, proprio solo psicologicamente mi ha tenuto lontano.
Beh, insomma, si chiamava
Murakami ed era, viveva in Francia, e gli aneddoti non sono, preferisco ometterli perché non ho certezza del fatto, ma non sembra che fosse proprio una brava persona, ecco.
Ma, mi ricordo che vidi un film sul karate, così, che dice che a un certo punto c'era una gara in un bellissimo posto in Giappone, così, a un certo punto dice da oggi si fa fino alla morte, uno dei due deve morire. Non so se sia vero, così, ma mi ricordo che questi film poi non so perché li vedo fino in fondo, perché in realtà poi dopo mi disgustano. Vabbè.
Non è quella, dal mio punto di vista, la via delle arti marziali.
Non sembrerebbe, anzi via, dovrebbe essere il contrario, cioè quello che sento sempre dire, chi fa arti marziali ha un equilibrio interiore molto più...
Con la parola arti marziali si descrivono cose diverse, che richiedono una forma mentis diversa, perché c'è lo sport da combattimento, come può essere la box o insomma tutti gli sport da combattimento, poi c'è la difesa personale. La difesa personale è un modo di cercare di interrompere l'azione del proprio aggressore e cambiare aria, cioè mettere 10 secondi di corsa fra te e il tuo aggressore. Statisticamente questo non si fa, 10 secondi di corsa per raggiungerti e ti lascia perdere. Quello che io invece trovavo di gratificante e degno di essere ricercato era la crescita personale, proprio il raggiungimento di quella consapevolezza personale, fisica, psichica, psicologica, che ti permette di raggiungere l'equilibrio che hai descritto. E questo chiaramente ci vogliono anni di impegno, e soprattutto se per raggiungere risultati sportivi eccellenti devi avere una forza, come dire, devi avere un ego forte, perché tu vuoi vincere, mentre nelle arti marziali è il contrario, devi cancellare il tuo ego, devi poter vedere la situazione per com'è e non per come pretenderesti che sia. Non devi deformare la realtà, ma devi essere in grado di percepirla appieno, di valutarla e di prendere le tue decisioni. E questa è la crescita personale di quelle che io considero arti marziali con la A maiuscola e con la M maiuscola. E Roma non fu fatta in un giorno.
Beh, chiaro, non fu fatta in un giorno. Vabbè, comunque appunto alle medie hai avuto questo dramma di un anno così, poi dopo l'anno dopo ti sei ripreso.
Due anni dopo.
Quindi uscendo dalle medie.
Sì. Beh, io...
E l'esame come fu?
L'esame di non ricordo quasi nulla, ma è stato proprio una scioltezza, cioè proprio non...
Per me è stata la ripresa, cioè la vendetta, ho fatto vedere che ero capace, vabbè.
E io invece mi ci sono dedicato dopo, ho avuto bisogno di riprendere un po' me stesso, anche se all'epoca non ero in grado di capirlo, E quindi niente, ho dovuto cambiare ambiente, trovare un ambiente più felice, e lì ho ricominciato a crescere.
E le vacanze più belle della vita, quelle in cui si finisce la terza media e quindi non c'è da studiare niente,
le ricordo appena, anche perché era proprio il momento in cui stavo cominciando a trovare delle amicizie, delle altre amicizie, quindi come dire, cominciavo a vedere il mondo mio, no? Posso eventualmente muovermi come, più o meno come desidero, rispettando ovviamente i genitori, perché magari se tornavo tardi si preoccupavano, però cominciavo a guardare appunto il mondo attorno a me.
Bello, no? Quindi non sì. Ti ricordi, però è stato un momento.
Ricordo che è stato l'inizio, sì. Ricordo quel inizio, anzi quel reinizio in realtà. O meglio, l'inizio della mia parte adulta.
A me la cosa più divertente che ricordo di quella del dopo terza media è stato che, arrivato al paesello dove vado sempre a fare le ferie, dove è nato mio padre, eccetera, eccetera, tutti noi di questa età abbiamo cominciato a raccontare barzellette stupidissime, oscene, ma cioè facevano ridere perché erano oscene, ma erano stupidissime, nessun significato. Ah, ridevamo solo di quello, cioè un risveglio improvviso, una primavera improvvisa.
ma i discorsi dei ragazzini di quell'età spesso si ride anche soltanto per pronunciare una parolaccia o
sì, che sì. So. Com'era cambiata la vita, era solo per dire com'era sì. Cambiata improvvisamente, da un momento all'altro improvvisamente è cambiata la vita.
Allora, adesso provo a fare... Un mettere assieme la cultura e le sciocchezze dell'epoca, la differenza fra scatologia ed escatologia.
Sì, no? Hai solo un minuto e mezzo.
Benissimo, 30 secondi. Allora, per un ragazzino parlare di cose che hanno a che fare con la scatologia, ogni volta che pronunci la parola cacca, si mette a ridere, no? Allora, l'escatologia è la filosofia del fine dell'uomo, no? Quindi tu puoi fare una tipica domanda escatologica: dove finiremo? E si può dare una risposta scatologica: nella pupù fino a qua.
Fantastico, fantastico.
Non è mia la battuta, ma la trovo veramente
molto carina, molto, molto che spiega bene. Vabbè, insomma, questa estate così passò nel cambiamento e poi dopo ci si avvicina ad un cambiamento effettivo con la prima superiore.
Assolutamente sì.
Vabbè, resteremo con il fiato sospeso fino alla prossima settimana, in cui ci racconterai questo cambiamento. Sarà poi bellissimo entrare nella tua astrofisica, ma questo sarà tra parecchio.
No, già cominciava nel periodo di cui tratteremo la prossima volta.
Va bene. Allora, ti ringrazio per essere venuto.
Figurati.
Ringrazio tutti i nostri radioascoltatori per averci ascoltato. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.